A proposito di ricordi, insomma, un sacco di bei ricordi, di un periodo che è durato anche parecchio, che ha visto protagonista una star internazionale, insomma, uno di quelli che ha lasciato ampiamente il segno, uno che era un idolo, letteralmente un idolo per milioni e milioni di ragazze, di fans impazzite, scene di isteria collettiva, insomma, una serie di cose che lasciano veramente basiti, perché poi, insomma, è stato veramente un grande personaggio e continua ad esserlo.
Proprio così, uno di quelli che abbiamo visto molto spesso nei poster formato uomo, formato 1-1 negli armadi delle nostre cugine, delle nostre sorelle.
È vero, perché poi tra l'altro aveva insomma anche un aspetto estetico molto
piacevole. Era molto bello.
Faceva il modello, il cantante, insomma tanta roba ed è con noi, sono molto contento che sia con noi Denaro.
Ciao!
Ciao Dan, come stai?
Molto bene, grazie.
Bene, benvenuto, benvenuto. Stavo dicendo che realmente per un lungo periodo di tempo, insomma, sei stato un idolo incontrastato. Scene veramente che non vedevamo dai tempi dei Beatles, con le ragazze sotto casa, con la necessità di sgaiattolare dall'uscita secondaria. Cioè, hai fatto cose che noi umani non riusciamo a immaginare.
È stato un bel periodo, diciamo, è andato molto bene.
Andato molto bene. Senti, partito a 83, insomma, no? Più o meno, insomma, quel periodo.
Ho iniziato nell'83 con il primo brano che era To Meet Me e successivamente nello stesso anno con A Taste of Love.
Esatto. Poi, come spesso succede in questi casi, lo dico sempre, ma anche durante le dirette, Vinicius De Moraes diceva che la vita è l'arte dell'incontro. Un incontro un po' è stato significativo, quello con Roberto Turatti, no? Enrico Ruggeri, eccetera. Insomma, quello lì è stato poi un momento importante.
È stato un momento importante perché io non facevo parte del mondo della musica e non avrei mai voluto farci parte. È stato un caso. E abbiamo iniziato per gioco, ma poi il gioco è diventato serio da Mad Desire in poi. Nell'83 abbiamo fatto Mad Desire, nell'85 Future Brain e esplodo in tutto il mondo con 4 milioni di dischi, 4 milioni di dischi venduti, 3 dischi d'oro, un festival bar vinto, Voto alla Voce, tante altre cose.
Tanta roba. Senti, qual era il trucco secondo te, cioè l'elemento vincente che ha caratterizzato, insomma, un successo così clamoroso in tutto il mondo?
Beh, innanzitutto avevo una grande produzione alle spalle e una grande casa discografica che mi supportava moltissimo. E poi io sono caduto in una tempesta perfetta in cui le ragazzine erano pazze di me, per cui la ciliegina sulla torta sono state loro. Sono loro che mi hanno permesso le 400 copertine e i 10.000 poster che ho ottenuto in carriera.
Proprio così, Dan. Io stavo dando un'occhiata appunto alle copertine di Cioè, di poster formato, insomma, è veramente tantissimo. Le figurine, anche.
Anche le figurine, è vero.
Ma devo dire, non è soltanto un fatto, come dire, di gradimento estetico. Tu sei sempre stato un bell'uomo, insomma, modello, eccetera. Hai molto curato anche quel lato lì estetico, no? I tuoi look, io me li ricordo. Io mi ricordo te al Festival Bar, che ogni volta che arrivavi sfoggiavi dei look sempre più fantasiosi e creativi. Ma c'era anche poi un elemento musicale che evidentemente funzionava, una formula, un'alchimia che ha lasciato il segno.
Beh, io mi sono sempre divertito a inventare nuovi personaggi per tutte le canzoni che mi hanno prodotto Turati e Regato. Loro erano veramente avanti mille anni, perché se oggi ascolti Future Brain o altri brani del mio passato sembrano attualissimi. E io sul palco poi ero molto bravo, quindi interpretavo benissimo il ruolo che mi era stato dato, poi mi divertivo molto e quindi è stata un'alchimia di cose.
Cosa si prova a ritrovarsi, per esempio, alla finale del Festival Bar, l'Arena di Verona, quando arriva Vittorio Salvetti, ti presenta, c'è un muro umano che inneggia il tuo nome?
Mi ricordo il Festival Bar, all'Arena di Verona con Future Brain, quando vinsi il Festival Bar Giovani, un'emozione incredibile, anche perché tu sul palco dell'Arena non sai dove guardare, perché sei veramente, certo. Saranno state 30 o 40 mila ragazzine che inneggiavano il mio nome, quindi poi io ero giovane, io ho iniziato molto presto, avevo 19-20 anni, per cui non mi rendevo neanche conto in realtà di quello che mi stava succedendo e non mi sono reso conto fino alla fine, è stato tutto talmente frenetico e veloce perché molte cose, se non le guardassi su internet, me le sarei completamente scordate.
Ti capita mai di dire ma queste cose sono successe davvero a me? Cioè, nel senso che sei talmente in un frullatore, no? Che a un certo punto, essendo tu anche molto giovane, come dicevi, c'è un momento in cui magari uno si lascia cogliere da una specie di delirio di onnipotenza, perché poi sei talmente famoso, adulato, ricercato. Succede?
A me personalmente non è mai successo, perché io sono sempre stato un ragazzo tranquillo. Per me fare il cantante era un lavoro serio, era come andare in azienda o in ufficio, per cui ho fatto sempre una vita modigerata, facevo anche 3-4 spettacoli al giorno, 3-4 TV al giorno, quindi non potevo permettermi poi alla sera di fare i bagordi perché dovevo riposare. E così è andato avanti per 10 anni. Io non ricordo un Natale con i miei genitori piuttosto che altre festività, ero sempre in giro e dormivo 3-4 ore a notte, per cui se oggi dovessero ripropormi la stessa cosa non so se accetterei, considerando tutto quello che è successo.
Il ritmo era veramente esasperato, insomma.
Troppo.
È il peso, insomma, che di essere star, di diventare una star, un divo della musica, dello spettacolo, che appunto poi diventa difficile da gestire nella vita di tutti i giorni.
Ma è vero l'etichetta discografica del tempo acquistò un aereo privato per consentirti di fare, che sono ospitato in TV in Francia, poi la sera andare a fare il concerto in Germania?
Io mi ricordo che mi portarono a Bergamo, mi bendarono gli occhi per farmi vedere il regalo che mi avevano fatto. Era un aereo privato, ma il regalo non era per me, era per farmi lavorare di più, quindi è diventata una tragedia quell'aereo, perché quell'aereo facevo dalla Sardegna in Francia, dalla Francia a Monaco nello stesso giorno, per cui è stato un regalo al contrario, in realtà per me non lo è stato.
Ma in effetti dice una cosa sacrosanta, perché poi a un certo punto della tua carriera tu hai avuto necessità di tirare il freno a mano, di mettere un attimo le quattro frecce e dire io sto ritmo qua non lo reggo più, devo anche godermi un minimo la famiglia, un minimo di vita privata, no?
Io mi sono ritirato all'apice dopo Don't Break My Heart, che è stato il successo più grosso della mia carriera. Ho venduto solo di 45 giri 4 milioni e mezzo di copie, per un totale di 20 milioni in tutta la carriera.
Sì.
E mi sono ritirato perché io poi non amo stare sul palco, esibirmi, però nella mia vita privata sono uno che non mi piace mettermi troppo in evidenza, non amo scene isteriche, o non amo tutto quello che è lo star system fuori mio palcoscenico.
Certo.
Per cui anche quando ho finito e la mia stella non brillava più, non è successo nulla nella mia psicologia, sono rimasto quello di prima, ho fatto altre cose, ma non ci sono caduto in depressione piuttosto che come succede a tanta gente.
Senti una cosa, Dan o Stefano, che è il tuo vero nome, per me è uguale, a un certo punto della tua carriera, mi permetto di dirlo perché tu l'hai pubblicamente, candidamente messo, poi hai anche scritto insomma su questa cosa, a un certo punto ti sei reso conto che il tuo commercialista ti aveva tirato un tiro mancino, cioè non aveva pagato una cippa per tanti anni, e quindi un problema enorme, macroscopico.
Non è stato un bel momento. Io mi ero ritirato con 6, 7, 8 miliardi in banca, per cui avevo 29 anni, ho pensato che potevo fare altre cose, ho aperto dei club nel frattempo, che amavo aprire club, ne ho aperti 3 o 4, e poi ho scoperto che il mio commercialista non mi aveva pagato le tasse per 10 anni, lui era uno di famiglia, veniva a casa, gli davo i soldi, eccetera, eccetera, comunque non pagò nulla, mi faceva vedere soltanto ricevute fake, per cui il fisco mi ha portato via tutto. Io ho 29 anni, nel frattempo stava morendo anche mia madre, mi sono ritrovato con niente, con 10 milioni di lire in banca, e sono andato a vivere in California, così alla cieca.
È vero, ha dovuto ricominciare insomma una nuova vita
da zero.
Però poi è arrivata la TV, sono arrivate tante cose, ma non hai perso la voglia dopo tanti anni, ed è la cosa più importante e più bella. Adesso c'è un disco nuovo che ha un titolo anche eloquente, cioè Always significa tante cose.
È una minaccia. Rimarrò per sempre.
Sì, esatto. Che disco è? Quali sono gli stimoli nuovi che hai ritrovato?
Allora, io non facevo produzioni musicali da 25 anni e non avevo neanche intenzione di fare nuova musica, perché mettermi in competizione con il giovane denaro sarebbe impossibile, sia per vendite sia per popolarità e successo. però avevo voglia di lasciare un piccolo segno anche in questa nuova era. Io faccio parte dei cantanti degli anni 80,
sì.
Siamo persone che, io ho 59 anni, per cui mettermi in gioco oggi con un nuovo brano è stata una bella sfida.
Una bella sfida,
poi,
certo.
Sì. Poi Daisy, che è la mia compagna, mi ha convinto a uscire sul mercato dicendo che voleva che io mi riappropriassi della mia posizione naturale nella musica. E allora ha colpito il mio ego, mi ha convinto, lei ha scritto il testo e abbiamo lavorato al progetto.
Perché dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Questo
assolutamente.
È una perla di saggezza. Che disco è, per chi ancora non l'avesse ascoltato, questo Always? Come potremmo definirlo?
È un disco strutturato come si strutturano i brani anni 80, con una melodia anni 80, ma con suoni assolutamente moderni. E poi c'è una cosa divertente, perché io ho fatto un remix contest, per cui questo brano sarà il brano più remixato d'Europa. Sono arrivati 70-80 remix, molti li metteremo sul CD, sul vinile che uscirà a giugno, e molti altri sul CD. Ma ho collaborazioni con personaggi molto importanti, da Double D, Danny Rosito, a Flaming Dalum, a What and Jack. Ho personaggi molto grossi che si sono prestati a collaborare con me per questo progetto.
Perché tu hai messo la cappella a disposizione per poter fare il remix nel miglior modo possibile.
Tutti ho messo la cappella e il MIDI musicale, perché penso che la musica sia di tutti. E quindi volevo dare l'opportunità a tutti di collaborare e interfacciarmi con me con questo Always. E in effetti tutti i giorni ci sono anche gli amatori. Gli amatori gli diamo l'autorizzazione per mettere il loro brano e il loro H su YouTube, mentre professionisti sono tutti con me nel mix vinile che uscirà, come ti ho detto, a giugno, e il CD che avrà 8-9 versioni e 6 sul vinile.
Io voglio il vinile e il picture disc in edizione limitata, quello con l'autografo Denaro. Quello.
Assolutamente, dimmi che numero vuoi, perché siamo proprio agli sgocci.
Il numero uno?
Pochi.
No, scherzo.
Il numero uno è il mio.
Scherzo, va benissimo. Senti, dicevi prima è una minaccia, cosa dobbiamo temere, tra virgolette, per l'immediato futuro, a parte quello che hai già detto?
Ma chiaramente era uno scherzo.
Certo.
Sto preparando un album che uscirà in inglese, che uscirà a ottobre-novembre con una major, e sto preparando anche un album con Sandri Stefano, quindi un album in inglese per Denaro e un album in italiano per Sandri Stefano, quindi questo è il progetto.
Bene, sei come Superman che si va in cabina telefonica e si toglie il costume da supereroe e diventa umano. Senti, l'ultima cosa, si stanno accorgendo subito di te, si sono subito accorti in tutta Europa, sono già arrivate.
Si sono accorte,
eh? Sì.
Si sono accorte. Oggi c'è una bella notizia,
ritorno
in Germania, la Zik si è impazzita per il remix e il mio brano di Flaming Dalum, che è una celebrità in Germania, in tutti i paesi del nord, e quindi rientriamo in Germania in grande spolvero, anche perché in Germania è stata la mia seconda casa. In Germania in proporzione ho venduto 15 milioni di dischi in Germania e 5 nel resto del mondo, quindi è stata veramente la mia casa.
Dan, grazie mille per essere stato con noi, bentornato, è proprio il caso di dirlo, ormai che sei tornato rimani, perché insomma abbiamo voglia di tornare a ballare con la tua musica, e grazie per essere stato con noi qui su Radio Time TV.
Io mando un bacio a tutti i vostri ascoltatori e bellissime cose per tutti. Felicità.
Grazie mille.
Grazie
a te, grazie a Daisy Scaramella che ha scritto la canzone che adesso ascoltiamo, questa Always, e buona musica, Dan. Alla prossima.
Grazie.
Dan Arrow su Radio Time e Time TV.
Don't forget my number, my white dove. You're always my sweet love. You're always my sweet love. It's for you, maybe just a game. That would be a shame. Don't put on me the blame. Don't forget my number, my white dove. You're always my sweet love. You're always my sweet love. I do. You're always my sweet love. You're always my sweet love.
Eccolo qua, Always, il singolo nuovo di Denarov, che è stato nostro ospite e ci ha raccontato una carriera veramente straordinaria, entusiasmante.
Proprio così, una carriera ricca di alti e bassi, insomma, fatta anche di momenti spiacevoli, ma che poi alla fine, come le belle storie, finiscono sempre con un lieto fine. Quindi bentornato Benavolo tra noi, tra la musica, e insomma, rimanete con noi pure voi, sempre qui su Radio Time, torniamo tra pochissimo.